Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La vostra comunità si è costantemente messa in ascolto attento e amoroso della vita delle persone, sforzandosi di rispondere ai bisogni di ciascuno, tenendo conto delle loro capacità e dei loro limiti. Questo vostro approccio ai più deboli supera l'atteggiamento pietistico e assistenzialistico per favorire il protagonismo della persona con difficoltà in un contesto comunitario non chiuso in se stesso, ma aperto alla società.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto ascoltando le parole che Papa Francesco ha rivolto alla comunità di Capodarco, ricevendo appunto la comunità in udienza nell'Aula Paolo VI qualche giorno fa. E proprio alla dignità dei più deboli e quindi anche alla difficoltà di rapporto che può essere tra chi soffre, tra i pazienti e chi sta cercando di aiutarli, è dedicato un volume di Emanuela Mazza dal titolo La relazione medico-paziente, manuale di comunicazione per i professionisti della salute. Emanuela Mazza è stata ospite nei nostri studi ed è stata intervistata da Deborah Donnini.
Cosa c'è di difficile nella comunicazione medico-paziente e quindi perché può essere utile questo testo?
Di difficile sicuramente c'è intanto quello che io nel libro definisco le tre dimensioni della malattia, per cui in realtà da una parte c'è la percezione del paziente e quindi con tutto il suo mondo, le sue preoccupazioni e quelle che lui sente o lei, le limitazioni. Dall'altra c'è la percezione professionale del medico, che ha un approccio evidentemente più professionale, più distaccato, a volte poco attento alla percezione del paziente, e dall'altra c'è la dimensione che è quella, diciamo, diagnostica, data dagli strumenti diagnostici, che molto spesso coincide con quella del medico. Quando non c'è interazione o comunque voglia di comprendere la dimensione dell'altro, già questo diventa una barriera per una comunicazione e una relazione più efficaci al fini del percorso clinico terapeutico.
Molte volte Papa Francesco sottolinea l'importanza dell'apostolato dell'ascolto. Lei ha riscontrato che nei medici a volte c'è difficoltà ad ascoltare e anche magari a spiegare?
Io l'ho riscontrato sia nella mia esperienza personale da paziente, sia ormai sono anni che lavoro in questo campo, e sicuramente c'è proprio una sorta di allenamento all'ascolto che ognuno di noi, poi alla fine ogni essere umano, oltre che i medici, possiamo fare. E quindi ascoltare significa un momentino deporre, sospendere il proprio modo di pensare e avvicinarsi quanto più possibile al modo di pensare dell'altro, e quindi ascoltare con quella che nel coaching viene chiamata la competenza della presenza.
Di fatto la capacità del medico di ascoltare e di spiegare è poi efficace per la risoluzione della malattia? Ci sono evidenze in questo senso?
Assolutamente sì, ormai ci sono molte evidenze scientifiche che lo dimostrano, e non solo. È bello questo che lei dice di spiegare. Noi siamo abituati, quando parliamo con qualcuno, che se la persona non capisce quello che noi diciamo, pensiamo che lui non ha capito. in quelli che sono i presupposti della comunicazione, in realtà se io parlo con qualcuno e quella persona non capisce, la responsabilità è mia, che evidentemente non mi sono spiegata bene. Quindi già nel momento in cui un medico passa a questo punto di vista, passa a questa visione, ovviamente cambia il suo atteggiamento nel porsi e nello spiegare le cose a un paziente. Questo da una parte. Dall'altra, le evidenze scientifiche addirittura evidenziano che una buona relazione, una buona comunicazione può fare la differenza, ossia una comunicazione, se è buona, può dare un effetto placebo, è buona nel senso funzionale alla situazione, se non lo è può dare un effetto nocebo, tanto quanto una terapia farmacologica.
Quindi la comunicazione ha un grosso peso nella risoluzione o meno della malattia?
Assolutamente sì, e quando magari si tratta di malattie che non possono prevedere soluzioni o risoluzioni, almeno in una qualità del percorso per accompagnare il paziente nel miglior modo possibile.
Quindi questo libro può essere uno strumento utile e snello per aiutare i medici ad avere un approccio positivo con i malati?
Sì, assolutamente sì, è vero, vuole essere uno strumento utile, snello e assolutamente pratico, cioè nel modo di scrivere ho volutamente usato un modo di comunicare molto, molto semplice e molto diretto, proprio perché i medici potessero prendersi degli strumenti pratici e cominciare ad usarli. E come si fa a impararli? Usandoli.
Recentemente è stato presentato il documentario I ragazzi del Bambin Gesù. Raccontare le storie anche dei malati può essere uno strumento utile per aiutare la società, per aiutare la comunicazione?
Secondo me sì, e per due motivi. Il primo, perché comunque raccontare storie significa far vedere e dare testimonianze, e questo comunque è educativo da sempre. E il secondo motivo, in cui io credo molto e che nel libro ho espresso, è che fondamentalmente la comunicazione appartiene alla natura umana, quindi in realtà nel libro non c'è la scoperta dell'acqua calda, ma in realtà c'è proprio questo voler far ricordare, nel senso etimologico della parola, ossia riportare al cuore quello che fa parte della natura umana, e quindi far vedere storie fa anche parte di ricordare quello che siamo, perché al di là di qualsiasi tecnica, in realtà comunicare con qualcuno significa volerlo ascoltare, significa essere interessati, significa anche questa una forma di amore.
Lei nel libro parla delle tre abilità dei comunicatori di successo. Quali sono?
Le tre abilità dei comunicatori di successo, secondo gli studi di eccellenza fatti sui grandi comunicatori, sono: la prima è di avere obiettivi chiari, e la seconda la capacità di ascoltare le reazioni del proprio interlocutore, per ascoltare, vedere e sentire energeticamente le reazioni del proprio interlocutore, e la terza, nel momento in cui capisco che il mio interlocutore non mi sta seguendo, comunque che quello che sto facendo non funziona, la flessibilità di cambiare strategia.
Negli Stati Uniti è dato molto peso alla comunicazione medico-paziente. In Italia a che punto siamo?
A che punto siamo? Siamo che ci sono degli eventi spot anche negli atenei universitari. Non si tratta di percorsi didattici strutturati o con i crediti, con degli esami o con un numero di ore che sia il minimo sindacale per acquisire quelle che appunto in America, ma anche nel mondo anglosassone e in buona parte del resto del mondo, sono le communication skills. Sono considerate competenza fondamentale per un percorso di un medico, dal primo giorno della sua università a tutta la sua carriera. In Italia pochi illuminati fanno delle cose, speriamo di incrementare e di renderlo un percorso strutturato.
Ora una domanda un po' più personale. Lei stessa ha sperimentato nella sua vita quanto sia importante la comunicazione medico-paziente?
Sì, per me, diciamo, l'ho testimoniato più volte. Io ho avuto 13 anni fa un'epatite fulminante da farmaco e con conseguente trapianto di fegato d'urgenza. 4 mesi di ricovero in ospedale tra rianimazione e reparti vari e sicuramente ho incontrato tanti medici, tanti infermieri, tanto personale di professionisti della salute e sicuramente ho incontrato una figura che anche mi ha ispirato per tutto quello che poi ho scelto di fare dopo in questa professione, che è stato il professor Antonio Gasberrini. E sicuramente lui è stato in grado di creare con me quel ponte che non era solo di competenza clinica, ma diciamo per quello che appartiene proprio alla relazione con me, a quella che viene considerata la medicina umanistica, a comprendere quei bisogni che a volte un paziente non esprime. E ne ho avuto la riprova perché a distanza di anni ho saputo che si era reso conto di cose che io non gli avevo mai detto. Però lui le sapeva. Perché? Perché è stato in grado di ascoltarle dal mio non detto.
Mettiamoci un momento dall'altra parte. Un paziente, qualora si renda conto che è difficile la comunicazione con il medico, cosa può fare? Che consiglio gli darebbe?
I consigli che io do ai pazienti, ai quali ogni tanto mi capita di fare lezione anche a loro, perché ovviamente anche noi pazienti abbiamo delle responsabilità, sicuramente è anche per noi arrivare da un medico con obiettivi chiari e anche con le idee chiare, per cui magari scriversi degli appunti su quello che si vuole dire o su quello che si vuole chiedere, sentirsi liberi di fare domande e non intimoriti e nello stesso tempo avere anche la comprensione rispetto a persone che comunque lavorano e con urgenze, perché comunque la professione di un medico è complicata da mille punti di vista.
Dottoressa Emanuela Mazza, qual è il suo auspicio? Che le competenze di comunicazione diventino parte integrante del percorso di studi di un medico?
Assolutamente sì, come è nella maggior parte delle professioni, nel senso cioè che vengano considerate delle competenze che possono essere acquisite e o sviluppate. È vero che molto appartiene all'attitudine naturale, qualcuno ce l'ha come dono naturale, chi non ce l'ha come dono naturale può comunque migliorare e imparare. Il mio scopo, come dico sempre anche in aula, è quello che se con questo lavoro, se con questi mezzi io riesco anche a migliorare di un millimetro il percorso clinico terapeutico anche di un solo paziente e la qualità del lavoro anche di un solo medico, io comunque ho già vinto.
A cigarette that bears lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings, these foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near to me. The scent of smoldering leaves, the wail of steamers, two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you cling. These foolish things remind me of you.
E adesso presentiamo un romanzo, un giallo, con delle connotazioni musicali molto forti. Si intitola Quintetto, il suono della morte, è edito da Atmosfere Libri ed è un libro di Corin Bartosz Edström, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie.
Karin Bartosz Edström è una scrittrice, oltre che una compositrice svedese, sì, ma parla benissimo l'italiano.
Sono vissuta qua, sono cresciuta a Roma, mi sento mezza romana, cioè nel cuore tutta romana, diciamo.
Dunque, il suo libro nell'edizione italiana si intitola Quintetto, nell'edizione sì, originale si intitolava invece Furioso.
Furioso.
Che è il nome che è appunto questo quartetto
di donne, quattro donne, sì,
ha dato appunto al proprio, sì, al proprio ensemble musicale. Ecco. E perché l'aveva intitolato Furioso?
Furioso veramente non era la mia scelta, ma del mio editore svedese, che ha detto: ma quintetto, non so, forse non si capisce bene, Furioso dà un po' più l'atmosfera della vivacità, della musica, tutti i sentimenti. Io però questo quintetto l'ho conservato, e quando ho parlato col mio editore italiano, Mauro Di Leo, lui ha detto: perfetto, perché quintetto era anche il nome del lavoro, diciamo, quando scrivevo il libro. Siccome questo è un quartetto, poi succede che il primo violinista si ferisce alla mano e viene sostituita dal suo migliore amico, che è un uomo, allora, e diventa un quintetto, il quartetto diventa un quintetto. Arriva questa persona che sconvolge tutto,
che è in più, che è appunto quest'uomo che ha un legame poi sentimentale con tutte e quattro le donne,
tutti,
del,
sì,
del, di questo quartetto, che sconvolge in qualche modo l'armonia, no, di questo. Io continuo a usare dei termini un po' musicali,
sì,
cioè appunto
si
armonia,
fa bene,
eccetera, perché questa connotazione appunto musicale segue molto, addirittura è diviso, no, il libro in, sì, overture, atto primo, atto secondo.
Giusto.
E ciascuno di questi capitoli del libro,
sì,
è tra l'altro anche sul frontespizio un verso dal libretto del Don Giovanni
del Don
di Mozart.
Giovanni Mozart.
Perché
giusto,
la scelta appunto?
L'ho scelto
Giovanni
perché mi interessa tanto.
Lo intuiamo, però.
Sì, ma proprio la storia da dove veniamo, la nostra storia culturale, che per me è importantissimo. Cioè, non è che si inventa la ruota sempre di nuovo, perché noi veniamo dalla storia, abbiamo tutta questa storia con noi. E siccome ho lavorato molto con musica, scrivo, sono compositrice anche, per me la storia della musica, la storia della cultura è una cosa naturale. Quando scrivo anche libri, fa parte di me, è quello che sono io, porto con me sempre la storia. E poi abbiamo questa immagine del Don Giovanni, le persone anche del Don Giovanni, forse in un senso fanno ridere un po', perché è un dramma giocoso, diciamo, come una commedia, ma non è solo una commedia, perché tutte queste persone sono persone vere, anche se per me si può vedere che c'è il Don Giovanni, è questa persona, Raoul Libeskind, che viene, questo violinista chi prende il posto del primo violinista nel quartetto naturalmente è un Don Giovanni, ma il Don Giovanni non è solo, non ha solo un carattere, c'è anche una parte di lui tragica pure, perché fa certe scelte, perché le fa, è la responsabilità con cui si deve vivere poi nella storia della vita per certe cose che hai scelto all'inizio della tua vita.
Sì. Volevo ritornare poi su questo argomento, però un momento, dal momento che stiamo
del musicale,
i personaggi,
sì.
Volevo anche dire che le quattro donne sì. corrispondono ad altri quattro altrettanti
giusto.
Personaggi appunto
giusto.
del
Don
Giovanni.
Giovanni. Allora abbiamo questo primo violinista che è una aristocratica, Louise, che è lei che si avvicina alla mano, che per me non corrisponde a una donna ma al commendatore, cioè il vendicatore anche del adesso ho detto troppo, questo è un giallo, ma non si sa ancora, non si sa chi è l'assassino. ma è una persona forte. E poi abbiamo il secondo violino, Anna, che non è la donna Anna, ma è piuttosto una zerlina, una persona semplice. E la viola che è uno strumento forse che la maggior parte, no? La viola cos'è? È un po' violoncello, un po' violino, sta un po' di mezzo, ma per me la viola è uno strumento un po' mistico. Infatti ho scelto anche questa persona, Elena, che fa part-time violista, suona la viola, e part-time medico, che le fa tutti questi due mestieri. È una persona un po' doppia, mm-hmm. e ha anche una vita doppia, che si vedrà poi nel libro. E lei, per me, è Donna Elvira. Donna uh-huh. Elvira è una persona molto interessante perché ha questo passato con Don Giovanni, non si sa cosa è successo, ma c'è tanto dolore e tanta dipendenza e umiliazione fra loro. Uh-huh. E poi alla fine abbiamo Caroline, che è questa bellissima, stupenda violoncellista, che si innamora del Don Giovanni. E anche lei
è una persona
molto delicata e ci saranno delle conseguenze fatali.
Sì, c'è anche un altro particolare, volevo riferirmi al rapporto tra primo violino e secondo violino. Il secondo violino è sempre
quello che suona
in qualche modo un passo indietro.
Non so se si dice in italiano, per suonare il secondo violino vuol dire essere quello che non si vede tanto, deve sempre essere un po'
indietro.
Sì.
Difficile da
È così. E la viola anche, che non si sente, ma se togli la viola
c'è qualcosa
che cade, non si capisce tanto bene, ma diciamo il violoncello che è proprio al basso dell'accordo musicale è importantissimo, che suona proprio intonato.
Sì.
se stona il basso, stona tutto l'accordo.
Certo, certamente.
Sì, e per me questo è anche un simbolo del
l'uno
di
è
come,
all'altro,
sì, come ho lavorato col quartetto anche letterariamente.
E volevo ritornare adesso al discorso delle scelte fatte e di quanto pesi il passato. Questo è molto evidente nel libro, che in realtà non sono tanto le dinamiche che si sviluppano appunto a causa di questo incidente avvenuto alla mano di Louise, quindi al fatto che Raoul entra a far parte del quartetto, ma è tutto quello che è successo prima. È nella loro storia che appunto risiede la vera ragione del dramma.
È così, queste cose sono molto importanti per me, anche nei altri libri che ho scritto, sempre questa questione morale, cosa scegli per la tua vita e come vivi con le conseguenze di queste scelte che hai forse fatto nella gioventù senza sapere, senza capire cosa le implicazioni, cosa succederebbe nel futuro. Però ci sono là, è sempre così, la nostra vita la facciamo in real time, non è che fai una prova generale e poi puoi fare le tue scelte, ma è sempre così, facciamo le scelte nella vita proprio nel presente. Mm-hmm. Ed è questo che è duro, ma dobbiamo anche capire che siamo umani, facciamo quello che possiamo fare e poi man mano, forse con gli anni, si capisce che si diventa un po' più umile anche.
Sì.
Devo dire che il romanzo mi ha catturato immediatamente, perché grazie, si parte con una passeggiata sullo Strandvägen,
sì,
che conosco,
sì,
bene.
Lei è già stata?
Sì, sì, diverse volte, quindi immediatamente mi sono ritrovato, no, in quella atmosfera, in quella luce così, sì, particolare. E poi appunto vanno in un'isola, e l'isola è, sì, anche simbolicamente, sì, proprio un po', sì, devo dire, il quartetto quando si esibisce su un palcoscenico dà la sensazione di un'isola, no? Perché
così,
i quattro,
sì,
strumenti, sì, sono, giusto, formano come un unico... E quindi c'è proprio questa sensazione di isolamento, di microcosmo, dove tutto quanto può veramente accadere.
E che accade,
certo. Sì. Non riveliamo troppo, no, perché ovviamente dobbiamo lasciare il piacere ai nostri lettori di,
sì,
di leggere il romanzo. Lo ricordiamo, quindi il titolo è Quintetto, il suono della morte, ed è edito da Atmosfere Libri. E grazie dunque a Corin Bartosz Hedström di essere stata in nostra compagnia e
grazie,
di avercene parlato.
Grazie, grande piacere, grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e l'invito a rimanere sintonizzati sulla Radio Vaticana. A risentirci alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.